A Torino c'è una zona che si chiama la Bassa di Stura, che oggi è tristemente famosa per un problema di smaltimento di rifiuti tossici. In quest'area però, fino agli anni 70, era visibile una delle più belle e grandi cascine del torinese, la Bassa di Stura, appunto, da cui prende il nome oggi l'intera area. Era una grande cascina settecentesca con impianto a L, come direbbero quelli che se ne intendono, a corte chiusa, che nel corso dei decenni era passata di proprietà beneficiando di vari ampliamenti da ogni nuovo proprietario. Grande e magnifica, insomma. Oggi, cari amici, inizio a raccontarvi la nostra storia proprio da qui, dalla Bassa di Stura, in una mattina di fine inverno del 1947. Sono da poco passate le 7. La campagna intorno all'imponente cascina è grigia e malinconica, avvolta da una nebbia compatta. È la scenografia perfetta per ciò che sta per accadere. Nei campi intorno alla cascina c'è un perimetro particolarmente inquietante. Inquietante con qualsiasi tempo, figuriamoci con questa coltre impenetrabile. Ecco, le vedete? Laggiù, tra la nebbia, si intravedono 3 sedie ben conficcate nel terreno. 3 sedie perse nella campagna aperta. Che cosa sono? Ah, che ingenui! Mi seguite da tante puntate, ma siete ancora candidi, proprio come questa nebbia. È il poligono militare, amici miei, così lo chiamano. Il punto preciso in cui si eseguono le condanne a morte, le fucilazioni. Tra poco qui qualcuno morirà. Dalla nebbia, poco dopo, ecco che emergono come fossero spettri 3 giovani uomini, accompagnati dalle guardie. Le mani sono legate dietro la schiena. Intorno ci sono una manciata di curiosi e ben 36, dico 36, fucilieri del corpo di polizia torinese. È il plotone d'esecuzione. I 3 si dispongono uno di fianco all'altro, ognuno di loro davanti a una sedia. Tutti hanno delle giacche pesanti. Uno di loro indossa un cappello per ripararsi dal freddo pungente. Curioso, no? Tra pochi istanti non esisteranno più, eppure si coprono per non ammalarsi. Nessuno di loro dice una parola. Uno, però, ride. I 3 giovani si chiamano Francesco La Barbera, Giovanni Puleo e Giovanni D'Ignoti. Sono siciliani emigrati al nord da parecchio tempo. Il giorno è quello della loro esecuzione, il 4 marzo 1947. I 3, miei amati, stanno per passare alla storia. Non soltanto perché sono gli spietati esecutori di un crimine efferato e tremendo che, ovviamente, tra poco vi racconterò, ma anche perché la loro è l'ultima condanna a morte eseguita in Italia per reati comuni. La pena capitale, per la verità, era già stata abrogata prima del ventennio fascista. Poi è arrivato Benito Mussolini, che l'aveva reintrodotta nel 1926, con le leggi cosiddette fascistissime, per punire inizialmente soltanto i crimini contro lo Stato o contro la famiglia reale. Nel 1930, però, il famigerato Codice Rocco aveva reintrodotto la pena di morte anche per alcuni gravi reati comuni. L'omicidio, quindi, viene punito con un altro omicidio. Di Stato, però. Sarà così fino al primo dopoguerra. Viene definitivamente abolita a partire dal 1 gennaio 1948 con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Quella del 4 marzo 1947 è quindi l'ultima volta che uomini colpevoli di reati non politici vengono giustiziati sul territorio italiano. A ad accompagnare i condannati a morte di fronte al plotone d'esecuzione è padre Ruggero Cipolla, che per molti decenni ancora sarà cappellano alle carceri nuove e poi alle Vallette. Così padre Cipolla ricorderà quel momento anni dopo.
Presi Giovanni d'Ignoti e Francesco la Barbera, mentre un confratello si occupò di Giovanni Puleo che, analfabeta, dettò una lettera ai familiari. La Barbera l'era una bestia. Mi si scagliava contro. Il comandante dei carabinieri mi allontanò. «No, signore», dissi. E con violenza presi le mani del condannato e urlai: «Tu ti sei già sfogato, basta!» «Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te!» E quando arrivai a dire «Santa Maria», la Barbera era inginocchiato, volle baciare il crocifisso.
Avrà anche baciato il crocifisso la Barbera, però è lui quello che ride, sprezzante, davanti al plotone di esecuzione, con volto luciferino. Il pentimento per ciò che ha compiuto sembra, a dire il vero, ben lontano. I tre vengono bendati e fatti girare in modo da essere seduti a cavalcioni sulla sedia e dare le spalle al plotone di esecuzione. Quel che succede poi dura solo pochi secondi, come dice un articolo apparso sulla stampa il giorno dopo.
Tre sedie di legno, legate saldamente a paletti conficcati nel terreno, s'alzano sinistre e stecchite nel fumido squallore dell'alba nebbiosa. Recano il segno dell'umana pietà, inciso a mezzaluna nello schienale per accogliere la gola del giustiziato agonizzante. Tutto è pronto per l'esecuzione. Una manciata di attimi e i corpi saranno liberati dalle anime.
Riascoltabili presenta Demoni urbani, il lato oscuro della città.
Crivellati di colpi, i tre uomini giacciono riversi sulle sedie. E voi, lo so, vi starete chiedendo: ma che cosa avevano commesso costoro? Che aveva da ridere quella Barbera davanti a 36 fucili spianati contro di lui? Sono Francesco Migliaccio e naturalmente sono qui per raccontarvelo. Benvenuti a una nuova puntata di Demoni urbani. ...21 novembre del 1945. Sono le 6 del mattino. Siamo a Villa Arbasse, 20 km a ovest di Torino. Il rumore che sentite in sottofondo è quello della motocicletta di Alfredo Garrone, che ogni mattina si reca alla cascina Simonetto per prendere il latte da vendere ai negozi dei paesi dei dintorni. Attaccato alla motocicletta c'è un sidecar che l'uomo usa come carrello. Di solito, fuori dalla cascina, trova già i due bidoncini contenenti il latte appena unto. Sempre. Un rito, insomma, un gesto, un'azione abituale che avviene tutti i santi giorni, tutto l'anno, da anni, alla stessa ora, sempre uguale a se stessa. La cascina Simonetto è un'azienda agricola modello qui a Villarbasse. È un edificio completamente all'avanguardia, sia nell'architettura sia nei sistemi produttivi. Bellissimo, pulito, efficiente e moderno. Il merito è tutto di Massimo Gianoli, avvocato di Novara che ha acquistato la cascina nel 1920, quando aveva solo 40 anni. Ora ne ha 65 e si dedica alla sua grande passione, l'agricoltura. Fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale ha occupato una posizione dirigenziale all'AGIP Piemonte, quindi sa bene come organizzare al meglio un'azienda. Alfredo Garrone ha grande ammirazione per Gianoli e per la rassicurante operosità di quel luogo e dei suoi abitanti. Vi lavorano tante persone, alcuni forestieri che nessuno della zona conosce bene, altri volti noti, tutte brave persone. Ogni mattina, quando giunge alla cascina, nonostante l'ora, trova sempre grande fermento ad accoglierlo, a partire da Nuvola, il simpatico cane che gli viene sempre incontro appena parcheggia la sua moto. Quella mattina, però, qualcosa non va. Non c'è traccia dei bidoni fuori dalla porta. Il cane non si fa vivo. Nella cascina regna un silenzio irreale. Non c'è nessuno. Tutte le luci sono spente. L'uomo sbircia dal cancello, ma niente. Le mucche sono l'unica presenza che si percepisce. Il garrone si attacca allora al citofono, suona, poi suona ancora, insiste, ma niente. A quel punto, decisamente perplesso, decide di andare in paese e chiedere aiuto. A Villarbasse, il proprietario dell'emporio, molto amico della famiglia Gianoli, ha una copia delle chiavi della cascina. Avvisato dal garrone della situazione anomala, lo accompagna a controllare quanto è accaduto. Entrati nella cascina, i due vengono catapultati in una scena a dir poco irreale. Quel luogo, che dalle prime ore del giorno era pieno di vita e di fermento, è completamente deserto. Non c'è traccia alcuna. Sembra come disabitata. I due camminano per il cortile, si guardano intorno, anche decisamente spaventati. Oltre alle mucche, che si lamentano in sottofondo perché evidentemente quella mattina nessuno le ammonte, si sente il pianto di un bambino. Eccolo lì, dietro l'angolo del cortile, su una panca, avvolto da una coperta. Avrà un anno di vita, probabilmente infreddolito. Chissà da quanto è lì. Ora piange disperatamente. Garrone prende in braccio il bimbo, tenta di tranquillizzarlo e si guarda intorno, sempre più inquieto. Poi nota a terra qualcosa, poco più in là, verso l'ingresso della casa coloniale. È un berretto abbandonato. Niente di particolarmente anomalo, direte. È quello che pensa anche lui. Garrone attira l'attenzione del suo compagno di esplorazione, che si avvicina al cappello e si china per raccoglierlo, come fosse il gesto più naturale del mondo. Forse perché è un gesto naturale. Certo, è naturale raccogliere un berretto da terra. Non è naturale però, miei cari, ciò che quell'uomo vi trova dentro. Eh sì, perché il berretto è pieno. Non so come dirvelo. Ma vedete, quel berretto è pieno di materia cerebrale, letteralmente ridotta in poltiglia. Un'ora e mezza dopo, i carabinieri di Venaria Reale sono già presso la cascina, pronti a indagare sotto la guida del sottotenente Armando Losco. Nel paese di Villarbasse si è già sparsa la voce. Il Gianoli e tutti quelli che lavoravano alla Simonetto sono scomparsi. Il bambino è figlio di una cuoca della cascina, di cui non c'è più traccia. Il cappello si scopre essere quello di tale Gregorio Doleatto, uno dei contadini della cascina. E il medico legale che accompagna Losco nell'ispezione sentenzia subito che Doleatto deve essere certamente morto. Tanta è la materia cerebrale contenuta nel berretto. Poco distante, Losco trova un bastone robusto e scheggiato, con diverse macchie di sangue. È stato evidentemente usato per uccidere il povero contadino. Losco e i suoi uomini entrano nella casa coloniale, un edificio bellissimo, con una facciata tutta nuova in stile razionalista. A pian terreno non c'è nulla di strano. Salgono al primo piano, dove c'è un ampio salone per ricevimenti. Qui emergono subito dettagli piuttosto spiazzanti. I mobili sono tutti ribaltati, i cassetti aperti, ci sono numerose macchie di sangue. Una rapina? Sì, ma qualcosa evidentemente non quadra, ve ne sarete accorti anche voi. Vediamo, da un lato abbiamo una casa messa a soqquadro, il che farebbe pensare a un furto. Dall'altro, però, abbiamo la scomparsa di un intero gruppo di persone, forse una decina, che farebbe pensare a un rapimento. Infine abbiamo un omicidio, ma non c'è il cadavere. Dov'è il corpo di Doleatto? Perché eventuali rapitori avrebbero dovuto portarselo via? È il mistero che gli inquirenti provano a risolvere e che occupa le pagine dei maggiori giornali italiani. Il casolare di Villarbasse è ora costantemente preso d'assalto da giornalisti, forze dell'ordine, militari, angloamericani e decine di curiosi. Le campagne vengono setacciate in lungo e in largo, nei minimi dettagli. Di quelle persone, però, non vi è più traccia. Passano 8 giorni, più di una settimana. È il 29 novembre 1945. Enrico Coletto è un mugnaio, anche lui a libro paga dell'avvocato. È sconvolto da quanto è accaduto e non si dà pace. Da giorni setaccia le campagne in cerca di un indizio che possa risolvere l'enigma. Quel giorno, mentre gira intorno al casolare, si ricorda che c'è un punto in cui nessuno ha ancora guardato. La cisterna che sta sotto il pavimento dell'aia. Un semplice scrupolo. Non ci sarà niente di particolare, ma Enrico va a controllare. Dal coperchio della cisterna si vedono uscire dei fili d'erba. Strano, pensa Coletto. La cisterna raccoglie acqua piovana, ma dovrebbe essere tenuta pulita. Allora si avvicina e guarda attentamente. La botola non è ben chiusa. Un presentimento orribile lo assale. Si avvicina ancora. Si china verso la botola che è molto pesante. La spinge fino ad aprire una piccola fessura. Un odore spaventoso lo assale come un pugno in faccia. Enrico si alza, si allontana di qualche metro, tossisce, sconvolto. Il cuore gli batte fortissimo, ma non si ferma. Prende un fazzoletto, lo preme sul suo naso e si avvicina nuovamente. Sposta completamente la botola, poi prende un rastrello. Dio, fa che io non trovi niente, pensa. Invece, subito qualcosa si infila sul rastrello. Lo tira verso di sé e vede che sulla punta dell'attrezzo c'è un grembiule di donna, con macchie scure, probabilmente sangue. Getta il rastrello, Enrico. Si gira e scappa. I carabinieri si sono precipitati accompagnati anche dai pompieri. Con una pompa di drenaggio prosciugano la cisterna e poi passano alla complessa operazione di recupero dei corpi. 10 cadaveri in stato di decomposizione, gonfi e tumefatti. Tra loro, l'avvocato Gianoli, che è morto insieme ai suoi lavoratori. Non serve attendere i primi rilevamenti per capire che queste persone sono state selvaggiamente uccise e bastonate. L'autopsia farà emergere però una verità inquietante. Alcune delle vittime sono state gettate nella cisterna ancora vive. I loro polmoni contengono acqua. Sono morte annegate. Le loro mani sono state legate dietro la schiena e ai piedi sono stati messi dei pesi. Una morte brutale, un massacro, una mattanza che anche per noi, miei cari amici di Demoni Urbani, ha davvero pochi precedenti. Mentre gli inquirenti recuperano i corpi, tra le vigne intorno a Villarbasse viene trovata una giacca sporca di sangue con un'etichetta sul bavero con scritto Caltanissetta. Deve appartenere a uno degli autori della strage. Per mesi rimarrà l'unico indizio. Le piste si avvicenderanno piuttosto rapidamente. Prima Losco e i suoi uomini pensano a qualche azione di ultima resistenza fascista, finché non viene trovata sempre nei paraggi una tessera non aria intestata a tale Giovanni d'Ignoti. Dopo aver interrogato i suoi vicini di casa a Rivoli e averne ricavato un quadro sospetto, come di un uomo violento e imprevedibile, le forze dell'ordine lo vanno a prendere a casa. Losco lo fa crollare subito, giocandosi un grande classico della narrativa criminale. Gli mente dicendo che i suoi compagni hanno già confessato e hanno fatto il suo nome. Quello ci casca e fa i tre nomi. Esatto. Tre nomi, per un totale di quattro assassini. Eppure, nella fucilazione che vi ho raccontato all'inizio, i condannati sono solo tre. Oltre ad ignoti, infatti, vengono arrestati subito la Barbera e Puleo. Mentre del quarto, tale Lala, che si faceva chiamare Saporito e che pare fosse la vera mente della banda, si sono perse le tracce. Anni dopo si scoprirà che è morto in un attentato mafioso, mai del tutto chiarito, nella città natale di Mezzoiuso. Dopo l'arresto, i tre uomini vengono condotti prima al carcere di Vineria Reale, poi alle Nuove di Torino. Però, miei adorati, so che vi state chiedendo una cosa, ovviamente. Migliaccio, state pensando. Ci dici sì o no che cosa è successo durante la notte tra il 20 e il 21 novembre? Ma ecco, vi accontentati. La sera del 20 novembre, alla Cascina Simonetto, c'è una festa. C'è musica e si mangia tutti insieme per celebrare la nascita di una nipote del fattore, Antonio Ferrero, e l'assunzione di un nuovo bracciante, Marcello Gastaldi. Oltre a loro due, ci sono la moglie del Ferrero, Anna Varetto, il genero, Renato Morra, neopapà della bimba che stanno festeggiando, un operaio e due domestiche, Rosa Martinoli e Fiorina Maffiotto, più la bambina di un anno di quest'ultima. Infine c'è l'avvocato Gianoli con la sua domestica, Teresa Delfino. Otto persone e una bambina. Tanto buon cibo, buon vino, un clima familiare, piacevole e spensierato. In cucina è quasi pronto un tipico piatto della cucina piemontese, la bagna cauda. Alle 20:30 quattro uomini fanno irruzione in casa con il volto coperto. I quattro prendono in ostaggio i presenti e cominciano a cercare tutto ciò che possa avere un valore, ma soprattutto la cassaforte. Si racconta in paese che l'avvocato è solito tenere in casa grosse somme di denaro. Uno dei quattro, Lala, si era fatto assumere come lavorante stagionale con il falso nome di Francesco Saporito e aveva lavorato lì per studiare le abitudini della cascina e conoscere bene i riti e consuetudini dell'avvocato. Ora, amici miei, se c'è una cosa che abbiamo imparato in queste stagioni di demoni urbani è quanto sia determinante nelle nostre vite il ruolo del caso. Possiamo studiare dei piani accuratissimi nei minimi dettagli, tentare di prevedere tutto, ma purtroppo basta che il destino si metta di traverso per svelare tutta la nostra precarietà in questo mondo. Quella rapina stava andando nel migliore dei modi per i rapinatori e agli ostaggi non era stato torto un capello. Succede poi che proprio al Lala cada dal viso la benda che lo mascherava. Uno degli ostaggi, Renato Morra, il neopapà per capirci, non riesce a trattenere il suo disappunto. «Lo riconosco! Quello lì lavorava qui con noi!» La domestica Teresa Delfino conferma. «È un operaio che ha lavorato nell'azienda agricola fino a qualche tempo prima!» Morra e la Delfino non lo sanno, ma quella che hanno pronunciato è la condanna a morte per tutti. In quegli attimi concitati arrivano altri due uomini, Gregorio Doleatto e Domenico Rosso, mariti rispettivamente di Fiorina e Rosa, le due domestiche. I quattro uomini sequestrano in un lampo anche loro e decidono di portare tutti i sequestrati, diventati ora 10, nella cantina del casolare. Qui, per una volta, eviterò di scendere troppo nei dettagli. Vi dico solo che il termine che ho usato anche poco fa, mattanza, non è eccessivo. I prigionieri sembrano davvero chiusi in una tonnara, mentre gli assassini, in modo bestiale, li prendono a bastonate sulla faccia, sulla testa, sulle gambe. Il sangue e la materia organica schizzano ovunque. Il tutto dura almeno 10 minuti. 10 minuti di orrore. Di orrore puro. Poi, finito il pestaggio, li legano a dei blocchi di cemento e, ancora coscienti, li gettano in fondo a una cisterna, tappandone l'accesso. Compiuto l'eccidio, gli assassini rubano tutti i soldi che riescono a trovare e prendono alcuni salumi per mangiarli durante la fuga dal casale. I quattro risparmiano soltanto il bambino di 1 anno, che in quel momento stava dormendo e che comunque non avrebbe mai potuto testimoniare contro di loro. Francesco La Barbera, Giovanni Puleo, Giovanni D'Ignoti e Pietro Lala sono tutti di Mezzo Iuso, comune nei pressi di Palermo, emigrati in Piemonte in cerca di fortuna. Il Lala, sotto il falso nome di Francesco Saporito, aveva ideato tutto ed è l'unico che riesca a scappare. Per gli altri il processo non dura molto. E il 5 luglio 1946 i 3 rapinatori assassini sono condannati alla pena capitale. Poiché il delitto ha raggiunto il grado della più intensa criminalità, gli autori di esso hanno dimostrato la più preoccupante pericolosità sociale. La Cassazione conferma la sentenza. Il caso provocherà grande indignazione nell'opinione pubblica della penisola, che a voce di popolo si troverà pienamente d'accordo con la sentenza che decreta la pena di morte. I legali dei condannati tenteranno di salvar loro la vita con un'ultima chance e presenteranno la domanda di grazia al Presidente della Repubblica, Enrico De Nicola. La domanda viene però rigettata. Si arriva così a quel mattino del 4 marzo 1947, a quella nebbia lattiginosa, alle risate di La Barbera, alla fucilazione. Alcuni giornali riportano che Puleo, un altro dei fucilati, abbia lanciato slogan sulla Sicilia e in favore di Finocchiaro Aprile, un separatista che voleva l'indipendenza dell'isola. Pare invece che il D'Ignoti reciti sottovoce le sue ultime preghiere. 2 giorni dopo quella fucilazione, a La Spezia, avviene l'esecuzione, per ragioni di guerra, dell'ex questore Emilio Battisti, del maresciallo della Guardia Nazionale Repubblicana Aldo Morelli e del militare italiano dell'SS Aurelio Gallo, riconosciuti responsabili della deportazione di migliaia di persone nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. È l'ultima esecuzione in assoluto. La pena di morte viene definitivamente abrogata il 1 gennaio 1948 con l'articolo numero 27 della nostra Costituzione. Niente più omicidi di Stato.
Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Simone Scoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Simone Scoladori. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Lupini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli Ascoltabili.